Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per la 70ª puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Lo scorso mese non siamo andati in onda perché era la solennità di tutti i santi. Riprendiamo perciò il discorso lasciato in sospeso nel mese di ottobre. Stavamo riflettendo insieme sulla conferenza che porta il titolo Vita cristiana della donna. Ripetiamo qualcosa di quanto detto per riprendere meglio il filo del discorso. Si tratta in realtà non di una, bensì di quattro conferenze tenute a Zurigo a seguito dell'invito dell'Associazione Donne Cattoliche. In realtà Edith le tenne tutte in doppio, il 18, il 20, il 25 e il 27 gennaio 1932 nella sala parrocchiale della comunità dei Santi Pietro e Paolo e il 19, il 21, il 26 e il 28 nel Palazzo delle Associazioni Cattoliche. Tutte le conferenze sono accompagnate da esecuzioni musicali. Il ciclo ha risonanza sulla stampa locale, sebbene l'affluenza non è come gli organizzatori avevano sperato. E i testi vengono pubblicati integralmente sulla rivista L'istruzione delle bambine su base cristiana. Il manoscritto invece purtroppo non è conservato integralmente. Terminato il ciclo di conferenze, Edith parte per Beuron, l'abbazia benedettina ove risiede il suo direttore spirituale, l'abate Walser. Il 3 febbraio si trasferisce a Friburgo e alloggia dalle benedettine di Santa Lioba, fino a che il 29 febbraio non si trasferisce a Monaco in qualità di docente presso l'Istituto di Pedagogia Scientifica. Edith apre la riflessione prendendo spunto da una domanda postale da una ragazza, perché nell'attualità si fa un gran parlare della questione femminile anche da parte degli uomini. Due sembrano essere le posizioni. Ovviamente agli antipodi. La prima, da una parte c'è la Chiesa, che presenta un ideale femminile alto e luminoso, che nasconde la speranza di una salvezza per l'umanità intera. Due, dall'altra parte, il mondo letterario profano, che presenta la donna come una sorte di demone degli abissi. Ad accomunare le due estreme posizioni, l'attribuire alla donna la responsabilità della perdizione e/o della salvezza. In realtà, questa non è una mera riflessione intellettuale, dunque sostanzialmente teorica. La concretezza della vita quotidiana, infatti, ha repentinamente posto le donne in una situazione nuova, inaspettata, senza lasciare loro né il tempo di prepararsi né la possibilità di scegliere. Per motivi prevalentemente economici, la donna si è trovata a dover contribuire con il lavoro retribuito al sostentamento della famiglia. Questa condizione ha portato con sé però alcune questioni. Primo, come conciliare il lavoro con le occupazioni domestiche? L'andamento della casa, infatti, è tradizionalmente mansione esclusivamente femminile. 2. Come conciliare la professione con l'essere moglie e madre, e dunque l'educazione della prole, altra mansione prettamente femminile? 3. Svolgere una professione significa avere una specifica preparazione. Dunque, quale formazione per le donne? Il riferimento è alla scuola secondaria, ma anche all'università. 4. Quali professioni per la donna? Il fatto che le donne si siano trovate come catapultate dentro queste nuove dinamiche sociali non favorisce certo le pacate valutazioni e il discernimento. Tuttavia, non si può non rifletterci sopra. Dicevamo che Edith propone proprio un tempo di sosta per meglio comprendere su quale strada camminare e chiarisce subito quale sia la prospettiva. Dice: una riflessione del genere è quella che bisogna impostare adesso. Tentiamo di gettare uno sguardo nell'intimo del nostro essere. Vediamo che non si tratta di qualcosa di statico e di già compiuto, ma di qualcosa che è in divenire, per cui ci sforziamo di far luce su tale processo. Ciò che noi siamo e diventiamo non resta chiuso in sé, ma necessariamente si ripercuote all'esterno. Tutto il nostro essere, il nostro divenire e operare nel tempo, però, è ordinato sin dall'eternità e ha un senso per l'eternità e può venir compreso con chiarezza solo se e nella misura in cui lo poniamo alla luce dell'eternità. Nella prima conferenza, poi, Edith ha dato uno sguardo specifico a quella che è l'anima femminile, mentre nella seconda si sofferma a riflettere sulla formazione della donna. Non ripetiamo quanto esposto. Il rimando è al sito www.edithstein.name, dove è possibile trovare sia il file audio della conversazione sia la riflessione scritta. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale, poi iniziamo a riflettere sulla terza conferenza. La terza conferenza porta il titolo Attività femminili. Essa si pone per obiettivo presentare alcune realtà che risultano essere particolarmente idonee per la donna. Specifica anche il metodo che intende utilizzare. Scrive: dobbiamo dunque attenerci, da un lato, a ciò che natura e vocazione della donna esigono per un'attività autenticamente femminile, d'altro lato, a quegli esempi concreti, fornitici dall'esperienza che abbiamo a disposizione. Cercheremo poi di chiarirci come l'essenza femminile si possa esplicare, nel modo che le è consono, all'interno del matrimonio, della vita religiosa e della libera professione. Le prime due non ci sono affatto nuove, avendo Edith parlato di ciò in altre conferenze su cui abbiamo avuto modo di riflettere in passato. La prima di esse è il suo essere sposa. Così dice Edith: la donna, che secondo le parole del racconto della creazione è posta a fianco dell'uomo perché egli non sia solo, ma abbia un aiuto che gli corrisponda, adempirà la sua vocazione di sposa anzitutto facendo propri gli affari di lui. Gli affari di lui sono anzitutto, di norma, la sua professione. La donna ha due modalità di partecipare, una indiretta, facendo trovare al marito un contesto familiare il più possibile sereno, e una diretta, partecipando cioè al lavoro di lui come aiuto, ad esempio nelle attività commerciali, negli studi medici, eccetera. Soprattutto in questa seconda circostanza, la sua presenza è particolarmente equilibrante. Dice infatti Edith: la donna è aiuto dell'uomo a lui corrispondente, però non solo per il fatto che prende parte ai suoi affari, ma anche perché lo completa, controbilanciando i pericoli insiti nella natura specificamente maschile, in questa o in quella caratteristica individuale. Sta a lei badare, per quanto può, che egli non si abbandoni totalmente alla professione, che non faccia avvizzire la sua umanità, che non trascuri il suo dovere di padre di famiglia. Tanto più sarà capace di ciò, quanto più la sua stessa personalità sarà matura. E questo comporta che nella vita in comune col marito ella non perda se stessa, ma sviluppi i propri doni e le proprie forze. Questo concetto non ci è certamente nuovo. Più volte, infatti, Edith ha parlato del rischio per l'uomo di degenerazione della sua peculiare caratteristica, l'interesse per la cosa. La degenerazione è appunto la riduzione di se stessi al solo ambito professionale. Edith parla poi della maternità come compito tipicamente femminile. Naturalmente, essa è strettamente connessa alla prima, cioè alla sponsalità. Ma Edith fa una sottolineatura importantissima. La maternità non è solo subordinata alla sponsalità, ma è secondaria rispetto ad essa. La donna è cioè chiamata per vocazione prima di tutto a essere sposa. Poi, indubbiamente, sarà anche madre, chiamata a generare ed educare figli, ma per poi rientrare pienamente nel suo essere sposa. Quella è la sua vocazione. Essere genitori è vocazione della coppia. Porre l'amore per i figli prima dell'amore per il marito è degenerazione del rapporto sponsale. L'essere madre comporta un ruolo educativo molto preciso nei confronti dei figli. Esso richiede alla donna il dispiegamento di tutte le risorse affettive, ma anche la vigile supervisione della dimensione razionale. I figli, infatti, non vanno trattenuti a sé, ma vanno accompagnati nella maturazione della loro propria identità. Il rischio di tenere i figli legati a sé per la donna è molto alto. Sono molto belle le parole di Edith. Il compito di condurre al dispiegamento il più possibile puro e pieno l'umanità specifica e individuale nel marito e nei figli presuppone nella donna una profonda disposizione a un servizio dimentico di sé. Deve considerare gli altri non come una sua proprietà, ma come un mezzo con cui raggiungere i propri scopi, ma come un bene a lei affidato. Questo le sarà possibile però solo se saprà vedere in loro delle creature di Dio, verso le quali deve adempiere un compito sacro. Già di spiegare la natura loro data da Dio è un compito sacro. In misura ancora maggiore lo è il compito di formarli per il cielo, ciò in cui abbiamo visto il compito soprannaturale della donna. Accendere nel cuore del marito e dei figli la scintilla dell'amore di Dio o renderla più luminosa. Potrà raggiungere questo obiettivo solo se considera se stessa uno strumento di Dio e si prepara a esserlo. Questo richiamo alla dimensione soprannaturale è costante in Edith, segno della sintesi da lei raggiunta tra la dimensione umana e quella spirituale della persona. C'è però un altro modo in cui la donna può essere accanto al marito, condividendo la responsabilità del sostentamento familiare, ed è quello di svolgere un lavoro all'esterno delle mura domestiche. Questo per noi è un dato culturalmente acquisito, anche se in realtà le politiche familiari e la situazione lavorativa della donna non sono sempre coerenti con le affermazioni teoriche. Ai tempi di Edith, invece, la possibilità per la donna di lavorare fuori dall'ambito familiare era fresca acquisizione del movimento femminista, che ha trovato immediata applicazione anche a motivo della crisi economica in cui versava la Germania al tempo della Repubblica di Weimar. Tra l'altro, come semplice riferimento storico, l'avvento del regime nazista ha immediatamente riconficcato la donna all'interno delle mura domestiche, affidandole l'esclusivo compito di essere madre. Il tutto detto in termini molto enfatici, ma per celare il vero interesse del regime: avere giovani soldati per la guerra. Tornando a Edith, ella si domandava se esistono delle professioni che sono particolarmente adatte alla donna. La risposta è affermativa. La prima che individua è quella medica. Certamente non tutte le donne sono idonee, perché è necessaria una particolare struttura fisica e psicologica per fronteggiare le difficoltà che essa comporta. Tuttavia, il prendersi cura della persona risponde esattamente al naturale movimento dell'animo femminile. Edith poi fa una sottolineatura che già ai suoi tempi rilevava un pericolo che oggigiorno è infinitamente potenziato. La scienza medica ha acquisito moltissime competenze grazie al progresso tecnologico. Questo ha inevitabilmente portato alla settorializzazione del sapere e alla specializzazione degli interventi. Il positivo è certamente quello di una competenza di alto livello. Il rischio però, che spesso si denuncia, è di sezionare la persona e di interessarsi solo della parte, scordandosi la visione di insieme. Nessuno infatti è un assemblaggio di organi, ma ognuno è persona, un unicum. Edith vede nell'essere tipico della donna un naturale rimedio a questa parcellizzazione. Così si esprime: l'atteggiamento specificamente femminile, che si orienta al concreto, all'essere umano nella sua interezza, è in grado di controbilanciare questo modo astratto di procedere se la dottoressa ha il coraggio di seguire la propria ispirazione naturale e di liberarsi tanto quanto è necessario dai metodi appresi ed esercitati schematicamente. Non si tratta soltanto di avere molta pazienza, di ascoltare molte cose che non si riferiscono immediatamente all'argomento. Si tratta piuttosto di voler comprendere realmente l'intera situazione umana, il bisogno dell'anima che si nasconde dietro quello del corpo e che spesso è maggiore di questo, ed eventualmente di intervenire non solo con mezzi medici, ma portando aiuto come potrebbe farlo una madre e una sorella. E ancora, se in un primo momento ci si avvicina a queste persone principalmente per curare le loro malattie fisiche, vi è sempre la possibilità e in fondo la necessità di arrivare a comprendere tutto l'essere umano e di prestare la propria opera per l'essere umano come tale. Edith sta sostanzialmente parlando della gestione del dolore emozionale, cioè di quella sofferenza che si genera nella persona a motivo dello stato di malattia organica, che va ad aggravare l'entità del dolore. Ignorarlo, focalizzandosi unicamente sull'organo malato, non è cosa buona. A dover essere presa in carico, infatti, è l'intera persona sofferente. Ebbene, la donna, per costituzione naturale, è particolarmente adatta a questo. La collaborazione tra uomo e donna, perciò, all'interno, ad esempio, di una struttura ospedaliera, non può che arrecare benefici sia per i pazienti sia per la medicina stessa, perché arricchisce le prospettive e migliora l'intervento terapeutico. Dopo quest'ampia riflessione sulla professione medica, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Una seconda professione che Edith prende in considerazione è quella di insegnante e di educatrice. Certamente qui parla per esperienza personale diretta, essendo lei appunto insegnante. La motivazione per cui questa è una professione particolarmente confacente per l'animo femminile è perché pone la donna a diretto contatto con gli altri esseri umani, con una missione educativa che ha affinità con il ruolo materno. Si tratta infatti di prendersi cura di giovani vite, accompagnandole nel loro processo formativo e nel loro inserimento nel mondo degli adulti. La situazione politica ed economica, come abbiamo già accennato, ai tempi di Edith era veramente pesante. Il livello di povertà era altissimo, la disoccupazione una vera piaga, e non erano pochi bambini malnutriti o che addirittura arrivavano a morire di fame. L'essere insegnante dunque significava venire a diretto contatto con questo tipo di problematiche sociali. I bambini giungevano a scuola aggravati da pesanti situazioni familiari di non semplice gestione. A questo si aggiunga la difficoltà, che è di sempre, di interfacciarsi con la famiglia e con le altre agenzie educative, cioè con tutti quegli influssi provenienti dal mondo extrascolastico. La Germania del tempo, inoltre, era alla ricerca di nuovi modelli educativi. Come già abbiamo avuto modo di dire considerando altre conferenze, il sistema scolastico basato sui principi illuministici ormai non teneva più. Lo scolaro non poteva essere più ritenuto una tabula rasa su cui incidere, passo dopo passo, infinite nozioni, secondo un sapere sostanzialmente enciclopedico. Al contempo, però, stentavano a essere trovate nuove forme. Lo Stato offriva la possibilità di nuove sperimentazioni pedagogiche, ma sostanzialmente annaspava nel buio. Alcune correnti poi spingevano verso modelli paradossali, considerando lo studente come, usando termini moderni, una sorta di hard disk su cui caricare il maggior numero possibile di informazioni circa il maggior numero possibile di discipline. Ma ciò risultava completamente controproducente, soprattutto perché molti giovani, interessati ad apprendere i cosiddetti mestieri, si vedevano sbarrare la strada non a motivo di una non idoneità a svolgere una certa professione, ma a motivo dell'incapacità a sostenere un certo tipo di formazione scolastica, peraltro scarsamente o per nulla pertinente al mestiere. Trasportando in termini moderni, sarebbe come obbligare chi vuol svolgere la professione di idraulico o di elettricista a frequentare prima il liceo classico, poi ad apprendere le specifiche competenze del mestiere. La degenerazione dell'attività educativa della donna, però, esiste, e non di poco conto. La assidua frequentazione tra insegnante e studente porta infatti a una certa qual confidenza relazionale, e non è raro che l'insegnante raccolga intimità più che non i genitori. Il rischio è quello di arrivare a sostituirsi a loro, diventando per lo studente il punto di riferimento non solo educativo extrafamiliare, ma anche affettivo, quasi l'alternativa alla madre. Se questo accade, non solo si lega lo scolaro a sé, ma si entra in una dinamica relazionale innaturale che non può portare buoni frutti. Naturalmente, Edi ti indica anche la via per non cadere in questo errore. Scrive: mantenersi entro tali limiti sarà possibile, ancora una volta, se non si intende la professione di educatore come una professione sacra, se gli allievi sono considerati come affidati dal Signore e se si disciplina la propria personalità in vista di questo compito. Ancora una volta non possiamo non notare la sintesi tra la dimensione umana e quella soprannaturale che Edith ha raggiunto. Prima di affrontare le altre professioni, ci fermiamo per un terzo breve intervallo musicale. La terza categoria di professioni che Edith ritiene particolarmente adatte per la donna sono quelle cosiddette sociali e politiche, quali la presenza nelle amministrazioni comunali, statali, nei parlamenti, eccetera. Piccola nota storica: il diritto di voto alla donna in Germania risale al 1918, la loro presenza in politica ancora più recente, naturalmente subito revocata dal Terzo Reich. Il positivo che Edith vede nella presenza femminile in questo settore riguarda la capacità della donna di porsi nelle situazioni concrete della vita, quindi nel suo dare un contributo fondamentale affinché nel legiferare non si proceda in modo astratto e formale. D'altro canto, anche qui non mancano i rischi, così li esprime. Certo, c'è il pericolo di soddisfare la propria vanità e il desiderio di potenza, del vantaggio personale, però nelle mani giuste la legittima disposizione possono essere utilizzate per andare incontro a tanti bisogni come una vera benedizione. Nonostante i rischi, non si può che auspicare la presenza delle donne in ambito legislativo e amministrativo. Anche questo fatto è di estrema attualità. Ancora, Edith accenna agli ambiti delle scienze e delle arti, ma non si sofferma ad analizzarli. La situazione economica drammatica, però, spesso pone le donne nella condizione di non poter scegliere l'occupazione extradomestica più confacente ai loro talenti, ma a svolgere quella che concretamente si offre loro, essendo la priorità quella di portare a casa uno stipendio per poter garantire la sopravvivenza alla propria famiglia. Edith è sempre molto concreta nelle sue considerazioni. Così infatti si esprime: certamente resta ancora tutta una serie di professioni che possono venire esercitate dalle donne, ma che per la loro natura oggettiva non richiedono un'attività specificamente femminile o neanche soltanto la tollerano. Per donne che si trovano in tali settori occupazionali, in fabbrica, in ufficio, eccetera, sarà sempre bene tenere presente che al di fuori dell'ambito lavorativo, nel posto stesso di lavoro, in casa o in comunità, hanno sempre tuttavia l'occasione di stare a fianco di esseri umani con la loro partecipazione, il loro aiuto, il loro incoraggiamento, dando prova in questo modo di autentica femminilità. Ovviamente ciò presuppone una notevole forza di resistenza psicologica agli effetti micidiali della ripetitività nel lavoro quotidiano. Questo per dire che le circostanze esterne possono essere avverse o favorevoli, ma mai nulla può impedire alla persona di essere autenticamente se stessa e di mettere le proprie risorse a servizio degli altri. Un'ultima situazione di vita che Edith prende in considerazione è quella della scelta dello stato di vita consacrata. Edith individua immediatamente che a caratterizzare lo specifico non è certo la missione che la suora compie, perché per essere insegnanti o infermiere o altro non è affatto necessario essere suore. Lo specifico è la modalità di appartenenza al Signore. Qui si pone però subito un'altra questione. Anche gli uomini possono scegliere di consacrarsi. Dunque, le due modalità sono identiche o c'è una modalità maschile e una femminile di vivere l'essenza della vita religiosa? Ovviamente Edith opta per la seconda possibilità. Così scrive: nell'uomo, come nella donna, l'abbandono completo di tutta la persona al Signore deve essere lo stesso, è la vera e propria sostanza della vita religiosa. Nella misura in cui è dedizione amorosa e abbandono in Dio, che è l'amore, e nello stesso tempo via di perfezionamento del proprio essere, esso rappresenta il sommo compimento di ogni aspirazione femminile, della vocazione della donna, o meglio, il sommo compimento della vocazione dell'essere umano, vocazione che però dalla donna, in virtù della sua natura, è sentita in maniera più intensa e ricercata in modo più immediato. Generalmente le cose stanno in questo modo: nei religiosi prevale il tipo dell'alter Christus, nelle religiose quello della sponsa Christi. Molto bello poi il proseguimento. Se in questo sia da vedere un'incompletezza, di fatto, nella realizzazione dell'ideale, oppure una limitazione di principio, è ancora da esaminare. Era importante mostrare innanzitutto che dobbiamo vedere nella vita religiosa, considerata nella sua vera essenza, un'attività femminile autentica. È sempre commovente vedere come Edith non abbia paura di interrogarsi e di interrogare la realtà, lasciando anche queste questioni sospese. La verità, infatti, non è mai acquisita una volta per tutte. È un cammino, un proseguire di verità in verità fino alla pienezza, che sarà solo in cielo. Con questa riflessione ci salutiamo, augurandoci buon Natale e dandoci appuntamento a gennaio, anno nuovo. Ricordo ancora che questa conversazione è scaricabile dal sito www.edithstein.name e, sempre sul sito, è possibile trovare lo scritto di questa riflessione, come anche molto altro materiale riguardante Edith. Ancora buone feste e a presto!